Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Il manicomio è pieno di fiori, ma nessuno riesce a vederli. Testi Mario Tobino, da Le libere donne di Magliano, Gli ultimi giorni di Magliano, ed Alda Merini, da Terra Santa. Regia Mario Palmieri, con Irene Odoardi, Mario Palmieri, Chiara Vetrone, Giulia Tuzzi, musiche Luigi Einaudi.
Ho conosciuto Gerico. Ho avuto anche io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia, confuso dentro la folla. Un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore in Dio. Noi tutti, branco d'asceti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava. Ma andavamo verso la messe di nostro Signore Cristo il Salvatore. Fummo lavati e sepolti. Odoravamo d'incenso e dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, anch'io mi sono ridestata e anch'io, come Gesù, ho avuto la mia risurrezione, ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, da dove guardo stupita le mura di Gerico antica.
Ogni mattina il mio stelo vorrebbe levarsi nel vento, soffiato ebrietudine di vita, ma qualcosa lo tiene a terra. Una lunga, pesante catena d'angoscia che non si dissolve. Allora mi alzo dal letto e cerco un riquadro di vento e trovo uno scacco di sole entro il quale poggio i piedi nudi. Di questa grazia segreta dopo non avrò memoria, perché anche la malattia ha un senso, una dismisura, un passo. Anche la malattia è matrice di vita. Ecco, sto qui, in ginocchio, aspettando che un angelo mi sfiori, leggermente, con grazia. Intanto accarezzo i miei piedi pallidi, con le dita vogliose di amore.
Forse bisogna essere morsi da un'ape velenosa, per mandare messaggi e pregare le pietre che ti mandino luce. Per questo io sono scesa nei giardini del manicomio. Per questo di notte saltavo i recinti vietati e rubavo tutte le rose
E poi, prima di morire di nuovo il mio giorno. Oh notte, lunga notte di solitudine assente. Oh devastati giardini, dove io sola vivevo, perché l'indomani sarei morta ancora di orrore. Ma la sera, oh la sera nei giardini del manicomio a volte, io facevo all'amore con uno disperato come me in una grotta di orrore.
Il mio primo trafugamento di madre avvenne in una notte d'estate, quando un pazzo mi prese, mi adagiò sopra l'erba e mi fece concepire un figlio.
Il mio primo trafugamento di madre avvenne in una notte d'estate, quando un pazzo mi prese,
mi adagiò sopra l'erba e mi fece concepire un figlio.
Oh, mai la luna gridò così tanto contro le stelle offese, e mai gridarono tanto i miei visceri.
Oh, mai la luna gridò così tanto contro le stelle offese,
e mai gridarono tanto i miei visceri.
Né il Signore volse mai il capo all'indietro come in quell'istante preciso, vedendo la mia verginità di madre offesa dentro un ludibrio.
Né il Signore volse mai il capo all'indietro come in quell'istante preciso,
vedendo la mia verginità di madre offesa dentro un ludibrio.
Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo oscuro, sotto il calore impetuoso del sesso.
Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo oscuro,
sotto il calore impetuoso del sesso.
Ma nacque una bimba gentile, con un sorriso dolcissimo, e tutto fu perdonato.
Ma nacque una bimba gentile,
con un sorriso dolcissimo,
e tutto fu perdonato.
E tutto fu perdonato.
Ma io non perdonerò mai, e quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante.
Ma io non perdonerò mai, e quel bimbo mi fu tolto dal grembo
e affidato a mani più sante.
Ma fui io ad essere oltraggiata.
Fui io ad essere oltraggiata.
Fui io ad essere oltraggiata.
Io che salì sopra i cieli per avere concepito una genesi.
Io che salì sopra i cieli
per avere concepito una genesi.
Perché nessuno può amare un pazzo.
Perché un pazzo non può amare nessuno.
Perché nessuno può amare un pazzo.
Perché un pazzo non può amare nessuno.
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 Mi chiamo Mario Tobino. Sono nato il 16 gennaio del 1910. Da 40 anni sono direttore psichiatrico della sezione femminile del manicomio di Maggiano, un piccolo paese a pochi chilometri da Lucca. Io non ho solo lavorato al manicomio di Lucca. Non sono stato soltanto medico dei matti. Io qui ho abitato due stanzette, tuguri e villa. 40 anni, ora per ora con i matti. Anche in questo momento che sono con la penna in mano, mi arrivano le parole dei malati che parlano tra loro, seduti sul muretto del viale, qui sotto la mia finestra. E persino so chi sono, ne distingo la voce. Era notte del 31 dicembre del 1980. E dopo 40 anni, domani, precisamente dalla mezzanotte di questo 31 dicembre, nei manicomi non si accetta più nessuno. La legge 180 entra in vigore. E dei malati che in quell'ora saranno lì, viventi, non si sa che cosa ne avverrà. La legge sembra che non lo dica. Cala il sipario e la follia non recita più. Questa più o meno la nuova legge, ma nelle linee sostanziali pronta a calare giù. Non mi ricordo bene. Doveva essere circa 30 mesi fa e tornavo dalla passeggiata che dal francese riporta al manicomio. E mi ero soffermato dal portiere per quattro chiacchiere e avevo ripreso la leggera salita del viale. E fu proprio alla curva davanti a quel paesaggio tante volte contemplato. Discende un valloncello, poi c'è una collina che monta, che ha sulla cresta, lungo tutto il suo arco, proprio sulla cima, una fila di alberi distanti tra loro pochi metri. Si vedono come sorgere dalla terra, salire col fusto, le braccia dei rami, il tremolio delle foglie, e il cielo è intrecciato a loro sin dalle radici, tra i fusti, i rami, le foglie. È come se il celeste conversasse con le piante in intimità, e intanto si eleva maestoso. Le piante hanno intorno soltanto cielo, e sono abbracciate da quello. È un paesaggio che sempre mi commuove. Fu appunto alla curva, mentre contemplavo, che sentii lo stiletto qui dentro al petto. La sera era particolarmente serena. Mi arrivò sottile l'avvertimento, divenne più pesante, mi dette dolore. L'avvertimento che presto, molto presto, dovevo andarmene. Che quel paesaggio non sarebbe stato più mio, né familiare, né di tutti i giorni, né consueto. Dovevo abbandonare Maggiano, il manicomio, scoccavano e piombavano i 70 anni, via. Via di qui, la mia casa, il mio lavoro, il medico, di scrittore, via, era finita, dovevo andare altrove. Sì, avrei forse potuto tornare come un ladro di sfuggita. Non più Maggiano parte di me, né io di lui. E capì che dopo quella sera i giorni avrebbero preso a correre, precipitati, un cuore che batte in fretta, stupefatto e smarrito. Stava calando la verità. Il vento notturno che avvinghia, che si avvicina il giorno della pensione col dito che indica. Dopo l'avvertimento, andai nelle mie due stanzette e le guardai con insistenza. La prima stanza e la seconda. Ogni loro particolare in me impresso, il colore dei muri, le due scrivanie, in ogni oggetto lo stampo di odi e di amori, il rosario dei miei pensieri. E tra quelle pareti tutta la mia vita, sulla quale stava per calare la saracinesca. Il manicomio di Lucca è come un bastimento che è stato accorato in una rada. Non si monta più a bordo. Pochi ne scendono e sono quelli che qualcuno di fuori se le viene a prendere oppure ci pensa la morte. È ancora un bel bastimento che per un ordine superiore non naviga più. Avrebbe tutto per veleggiare, per riprendere il mare, ma è vietato, se ne sta lì in quella rada con circa 600 passeggeri ad attendere che i suoi legni e la carne degli ospiti marciscano, tutto si faccia polvere. È stato dato un ordine superiore, una persona chiamata 180, forse un enigma, una legge, forse l'emblema della giustizia e del progresso. Il bastimento della follia è ancorato immobile. Nuovi deliri non sono accettati, non si ricevono nuovi passeggeri. Nuovi, i freschi, i vergini debbono presentarsi nella vicina Lucca. In certe stanzette dell'ospedale civile, lì stretti, il rattrappito luogo e che non siano più di 15. Il bastimento che lentamente e pateticamente si scolora, ha preso qualche cosa di più bello, un lento addio. I deliri dei recuperati svaniscono così come i loro corpi. Il bastimento tacitamente si ancorò nella rada, nell'insenatura, in un porto solitario, che a volta dell'innaturale. Mentre sto qui, nella mia stanza, a scrivere i miei pensieri, in questa mia ultima notte a Maggiano, mi gridano le storie passate. E allora, addio a Maggiano, ma addio anche a Lucca e a tutto il resto. Questo è un diario, Mario. E dunque in queste pagine, in queste righe, abbandonati. E svela in questa ultima tua notte qualsiasi nascondiglio della tua anima. Di che hai paura, Mario? La morte non la temesti mai. E allora quello che ti è rimasto in te ancora sepolto, aprilo alla luce e stendilo chiaro nella scrittura. Perché questo, e solo questo, significa essere uomo. Ricordo gli anni 50. quando scrissi per la prima volta alcune pagine sulla mia esperienza qui a Maggiano. Era il tempo in cui non c'erano ancora gli psicofarmaci. E volli parlare di questo manicomio nel quale ero da poco più di 10 anni. Il manicomio è sopra un colle, un piccolo colle nella vasta pianura lucchese. Il colle si chiama Santa Maria delle Grazie. È il paese più vicino a Maggiano. E questo nome, che è celebre nella provincia di Lucca, essere stati a Maggiano significa, ridendo, essere stati tout court dei matti. Il manicomio si erge come un bastione monumentale su una collina che si alza dopo la discesa del Monte di Chiesa. A poche centinaia di metri scorre il fiume Serchio. D'estate le cicale vi cantano perdutamente. È un paese rinserrato, stretto, che contiene 5.000 matti e 300 infermieri. E non si contano gli anditi, le scale, le soffitte che ogni generazione ha sfatto e poi aggiunto. La distanza dalla città di Lucca è poco più di 7 chilometri. Il manicomio si divide in maschile e in femminile. Ciascuna divisione è ordinata e disposta secondo il grado di agitazione e di pericolosità. Si parte dai tranquilli e poi si arriva agli agitati. Tutti hanno deliri e alcuni, come delle bestie, ruminano cibi e respirano. I matti spesso sono tutti chiusi nelle sale a urlare e gesticolare selvaggiamente. E in queste sale, che sono chiamate di soggiorno, c'è un puzzo di bestia e di umido. Nel manicomio tutto si svolge tra i muri. È un castello che contiene 1.039 matti, circa 200 infermieri, e a quest'ora un medico e 19 suore. Sì, c'è anche un cappuccino che in questi giorni pensa sempre alla sua irite, un mal d'occhi che gli proviene dall'uricemia. Io sono nella mia piccola stanza, nella quale respiro da circa 10 anni. In tutte quelle altre stanze che compongono questo enorme caseggiato, respirano i deliri di 1.040 matti. E quasi tutti vivono in camicia, Don Chisciotti, senza che nessuno li ami, né possono camminare sul ronzino al chiaro di luna. E i loro deliri battono sulle povere mute pareti, intanto che loro fuma debolmente una puzza del sudore. Ho sempre pensato che questi matti sono come delle ombre con le radici al di fuori della realtà, ma hanno la nostra immagine. Ma quello che è più misterioso, domani potranno avere guariti la perfetta immagine, poi di nuovo tornare astratti, parole sole, tanto deliri. Dunque è il nostro incerto equilibrio che pengola. E allora insuperbiamoci insieme, però siamo umilissimi, che siamo soltanto uomini capaci delle opposte cose, uguali nel corso delle generazioni alla rosa dei venti. Fuori c'è la vita, la gioventù, la bellezza, la gioia che ride. Qui 1.000 matti rinchiusi, che sono prigionieri dei loro deliri, sono sudati, sono sporchi, sono poveri. Il manicomio è pieno di fiori, ma non si riesce a vederli. Le agitate, è il reparto più vivo, più violento, più sincero. Per arrivare alle agitate ci si cala per delle scale e c'è un corridoio incassato e siamo alla sua porta, è fatta per la metà superiore di vetri così spessi che non possono altro che con eccezionale violenza essere fratturati. Al di là di questa porta tanti stanzoni, un cortile quadrato e delle celle. Qui, tra quelle nude pareti, fuoriescono i loro gesti e prorompono parole che sono intermezzate dai canti, come se fosse la palla lanciata dell'imprecazione. Dal lumicino della porta, dal breve rettangolo di spesso vetro, ogni poco l'infermiere osserva e controlla. L'ammalato, il matto, vi vive nudo. Su un lato, vicino al pavimento, vi è un piccolo rettangolo traforato. È una reticola alta, lunga pochi centimetri, dalla quale proviene l'aria calda del termosifone. E quando il malato picchia, urla, canta, proclama inesauribilmente uguale a un Dio, ebreo e trionfante, impossibile a contenere e mitigare, impossibile a trattenere tra gli altri malati che tutti li disturba e provoca, allora il malato si mette in una cella agli agitati, e se è una donna in una cella alle agitate. E dal lumicino della porta, dal breve rettangolo di spesso vetro, sempre lui viene controllato. Esiste un'erba presso le coste di certi mari che si radica agli scogli e molleggia verso la superficie. E quest'alga marina, dalle ciglia lunghissime, contiene iodio e staccata, seccata, emana calore. Se un uomo nudo vi si ravvolge, si riscalda. E per di più l'alga ha la buona qualità che non si incendia, non prende fuoco, la si può lavare. L'alga è usata nelle celle, un mucchietto accatastato presso la parete, e in attesa di un matto che tra le sue fila comporrà la tumultuosa follia, canterà ciò che lo opprime e svelerà in quella solitudine il suo mistero. Il mucchietto d'alga sarà la sua coperta, quel mucchietto d'alga sarà il suo vestito, quel mucchietto d'alga, quelle lunghe file di erba marina, l'oggetto del suo furore. E lui le potrà strappare, le potrà attorcigliare, quando sarà stanco, allora potranno avvolgerlo, potranno scaldarlo, e un tepore potrà conciliare il suo sonno. Ma se continua la massima agitazione, lui può urlare 24 ore su 24 senza che nessuno lo rimproveri, nominare pure selvaggiamente il nome di Dio, pisciare verso l'aria, contro il muro, defecare ridendo, e con lo sterco suo disegnare le pareti bianche, scrivere sui muri i nomi accompagnati dagli insulti più profondi e bere la sua stessa urina, ballare, cantare, arruffarsi la chioma come un bacco eccitato, pacatamente in se stesso confabulare, dare alla voce il tono conciliativo. L'alienato nella cella è libero. Sbandiera, non tralasciandone alcun grano, la sua pazzia, la cella, suo regno dove dichiara se stesso, che è il compito della persona umana. Gli alienati, luccicando e folgorando la loro pazzia, stanno in cella per giorni, notti di seguito, qualche volta per mesi. Sembra che per essersi dedicato ai loro deliri e visioni, per essere furenti sacerdoti di ciò che la loro stessa mente sprigiona, mai osi apparire la stanchezza. I loro corpi, i muscoli diventano semplici, diventano umili, oscuri servitori della loro pazzia, e nelle celle si osserva questo miracolo, che la pazzia dà potenza, dà una forza che è ben poco spiegabile con le misure comuni. Quando il malato si accuccia, perché la pazzia comincia a dileguare, lui sembra una bestia umana, così tutto coperto dall'alga, dalla quale spunta il lungo di una coscia la magra punta di un gomito. Se lo si chiama, lui muove il filo tra i fili di quell'erba bruna e di quell'imbrattato tira su il volto a rispondere. E quando si apre una cella di un malato all'alga, allora lui viene incontro un odore acre che ti arriva dentro, sino al cervello. Suor Giacinta, energica quanto è teneramente umana, colei che chiude e dischiude è la suora delle agitate. La Campani è un nero e caldo nido di ignominia, di cattiveria e di vizio. Lei cerca, lei fruga, lei sente la via per raggiungere gli animi deboli e farli soffrire. Lei è svelta nel fisico, giovane, bruna, bellissimi gli occhi, la gola lupina. Lei è così affascinata dal vizio e dall'anormale che il manicomio e le agitate sono la sua consolazione. Ogni essere umano ha come sua maggior gioia quella di manifestarsi. La Campani non sfugge a questa legge. E quando la sua gola lupina, il suo labbro leporino, che fu subito cucito e avvertirono del suo destino, ancora imberbe divenne meretrice dei soldati, e con maggiore piacere ricercava gli accampamenti della soldataglia fascista, godendo alle loro bestemmie, alla viltà che si camuffa di prepotenza e approfitta delle circostanze per sfogare il sadismo. Lei venne al manicomio quando la gioventù aveva gemmato alcune volte, ma di tante ne era ancora capace. Infatti alle agitate dimostrò e dimostra tutto il suo vigore. È un diavolo in veste di donna, erotico, dotato di ogni malizia, alterna periodi di buon umore, durante i quali è sua gioia sghignazzare ogni parola oscena, ed ecco che prendendola via da una faccenda insignificante che l'ha irritata, si mette a picchiare le malate più deboli. E la sua bocca pronuncia parole capaci di sobillare le altre malate e ferire l'animo di Suor Giacinta delle infermiere. A Suor Giacinta, mettendosi bene in faccia a lei, guardandola dentro gli occhi, le dice del membro virile che lei lo ha sognato, che ogni notte lo sogna, che lei, Suor Giacinta, si è fatta suora perché nessuno la desiderava, che è innamorata del dottore e che si sfinisce ogni notte dentro quel pensiero. E continua la Campani con quegli argomenti che per una suora sono brucianti. E all'accortezza di pronunciare queste altre parole quando vi sono testimoni, per modo che la presenza di questa li facciano più pesanti. Infine, Suor Giacinta, dopo aver sopportato giorni e giorni, la propone per la cella, ma vestita, coperte e materasso. Ma la Campani, appena dentro, comincia a lacerare ogni tela, imbratta con lo sterco le quattro pareti e termina nuda all'alga. E allora lei, invincibile, comincia ad ammucchiare l'alga presso la porta, si sdraia di schiena, appoggia i nudi calcagni al legno della porta e comincia a battere con il sesso spalancato, aperto, nudo, che si può vedere dallo spioncino del vetro. E per tutta la notte, a volte per tutto il giorno e la notte seguente, ancora il giorno dopo, batte ossessionatamente sul legno della porta, producendo quel rumore sordo che dà la carne colpendo il legno. E l'accento a tutte le volte che le sembra di capire possa far dispiacere all'infermiera già vinta dalle tante ore di guardia. È incredibile la resistenza che dimostra la Campani, tanto da far credere che la sua malizia diavolesca la alimenti in modo tale da rendere le forze molto più che umane. E nel settembre, all'avvicinarsi della sera, che guardo lo screzio del celeste tra i rami e di una sapienza uguale alla poesia, lo sguardo di Dio. La mia vita è qui, nel manicomio di Lucca. È qui che si snodano i miei sentimenti, è qui che sincero mi manifesto, qui vedo albe, vedo i tramonti, il tempo che scorre nella mia attenzione, e dentro una stanza del manicomio studio gli uomini e io li amo. È qui che attendo la mia gloria, la mia morte, di qui io parto e qui fino a questo momento sono sempre tornato. Ed è il mio desiderio di fare di ogni grano di questo territorio un tranquillo, ordinato universo parlare. Il manicomio, senza la distrazione dell'estate, torna evidente, vivo, torna mio dominatore. La Cora è uno dei più densi misteri umani. E solo dentro qualche attimo mi è parso di essere sicuro di comprenderla, ma subito dopo tornavo incerto. Lei è bella, bruna, forte, non manifesta apparentemente alcun delirio, ma ha l'altissima capacità di nascondere i moti dell'anima. Quando è entrata qui dentro, era la più bella e temibile ragazza di un paese famoso per la bellezza delle sue donne. Oggi i suoi begli occhi neri sono ancora pieni di un languore malinconico, consapevolezza del suo stato. Ecco quali sono stati, dopo tanta attenzione, le mie scoperte su di lei. Sa la Cora di essere una delinquente vile. Piacere per lei è di immaginare ogni delitto, ed è così paurosa che non osa neppure di uno solo iniziare, seppur vaghe maglie. Ne avrebbe anche la forza fisica, con la sua più grande alleata, la bellezza che ancora trattiene in sé. La Cora ha una patologica paura della realtà, e soltanto in manicomio, dove le matte sono irresponsabili e protette, si sente a suo agio e perfino superficialmente affettuosa. Ma fuori, nel mondo libero, i terrori, le tentazioni la fanno una malata. Chiede aiuti, chiede pietà, pur pronunciando parole violente, di continuo vorticando fra le minacce di un omicidio e il terrore assoluto di attuarle. Nata in una famiglia che si gloriava di essere delinquente, lei non poteva essere da meno, anzi, a causa della sua bellezza doveva essere di più. Ecco un'altra mia supposizione, che è quasi una certezza. Preferì assecondare il suo ricovero in manicomio che dimostrare di non avere l'animo di sopportarlo, quel ruolo. Per di più, per sua disgrazia, essa aveva la bellezza che eccitava i deliri di quei delinquentoidi che la circondavano, che desideravano metterla sull'altare. Per di più ancora, essa era fisicamente forte. A braccio di ferro vinceva gli uomini. Aveva i polsi robusti come fosse un bracciante. E quando la Cora arrivò all'età ragionativa, si fece palese il contrasto. Lei rifuggiva, più che le persone normali, rifuggiva patologicamente da ogni delinquenza. A uccidere anche una mosca sarebbe svenuta, era vile. E la mente però in lei continuava a incendiarsi di azioni delittuose. Ed è qui, da questo così acuto contrasto, da questo terrore, essa vide nel manicomio l'unico rifugio e la liberazione. Perché è nel manicomio che le malate possono dire ma non possono fare, e del resto sono irresponsabili. E ora, dopo questi anni di manicomio, il suo volto è pervaso da un languore malinconico, come le tante battaglie che si sono svolte nel suo animo, le ripetute constatazioni della sua paurosa natura, da cui almeno questo ha tratto come risultato e consapevolezza. Ha conosciuto profondamente se stessa, e lei, con tristezza, ha ormai definitivamente capito che era, ed è soltanto una pazza come tutte le altre malate. Sono stato 3 giorni a Roma. Solo ora ritorno al manicomio. Ci sono entrato da pochi minuti. Trovo subito quello che ho lasciato: umida pazzia, freddezza, cervelli, cuori chiusi, miseria. Come gli uccelli quando sono feriti e le ali aspettano su di un ramo guardando privi di speranza. Ho ritrovato lo stelo ghiacciato, le parole senza sangue, il volto senza religione, l'inconsapevolezza assoluta, l'assoluta negazione che esiste nel mondo la generosità. È così, anche qui, a Maggiano, nel manicomio di Lucca, come nei manicomi che sono acquattati in tutte le parti del mondo. Domani di nuovo troverò i più ignobili deliri, li vedrò, li conterò tra le dita e mi passeranno dentro l'animo. Soprattutto quello della Pitti. La Pitti è la disgregazione della persona. Pochi giorni fa, con violenza, furtivamente aggrediva un'altra malata. E stamani eccola qua, disarticolata, uguale a un oggetto morto posato su di una mensola. L'ho dovuta alimentare con un sondino. Aveva tumida la lingua, posata sopra la cerchia dei denti. Eppure la Pitti è giovane, bella, intatta, svettante i muscoli della gioventù e sana in tutte le fibre. Ma la demenza precoce, la schizofrenia, l'ha scomposta come in una pagina che un pazzo alterni, scribizzi le righe e le stesse parole, così che quelle in basso tentano di respirare in alto e all'opposto luogo, e ogni senso boccheggia e singhiozza, e spaurita la vita batterà le ali verso la morte, persino temendo di domandare pietà. Tutte le mattine questo tormento della Pitti è diventata come un sarcofago, è pesante in ogni membro, negativa contro tutte, è uguale a una mota che si spappola e pesa, un fango scuro, nero. La Pitti continua, è disgregata, chiusa, come viva, immobile dentro una tomba, e gli occhi che aveva belli sono chiusi, serrati e leggermente gonfi. Sta raggomitolata nel letto, nel buio delle lenzuola nelle quali ravvolge testardamente corpo e testa. Come fosse gongolante all'infinito di chissà quale soddisfazione. Dalle sue labbra versa un liquido poco denso, è un'acquolina, è diversa dalla saliva. E durante le 24 ore ne bagna lenzuoli e lenzuoli, e questo è l'unico segno di una sua partecipazione. E questa malattia è un tale mistero che io ne vorrei fuggire, perché ormai è molto tempo che la guardo. È venuto l'inverno, la Pitti e rimane lì, immobile, neppure reagisce al freddo. Non mangia, non parla, non apre gli occhi, non muove un membro, se non per isolarsi di più, per inchiudersi sotto il lenzuolo. e giovane, bella, potrebbe ispirare ai giovinotti amore, ma io chiedo a me stesso cosa significa essere matti. Perché si è matti? Una malattia della quale non si sa l'origine né il meccanismo né perché finisce o perché continua. E questa malattia, che poi non si sa se è una malattia, la nostra superbia ha voluto chiamare pazzia. Stamani Natale, la Pitti, dalle dita di sua madre che le offriva il cibo, dopo più di 40 giorni ha mangiato da sé e ha inghiottito. Oggi che è Natale, perché? Nell'ignoto pozzo della sua pazzia arriva quindi un raggio. Nei giorni precedenti, mentre alimentavo con la sonda, lei chiusa, negativa, muta, diverse volte le ho mormorato: e allora, Pitti, anche il giorno di Natale ci farai penare? Anche durante le feste, Pitti? La Pitti mangia da sé. È come in un sonno mestissimo, fatto d'occhi socchiusi, le mani aperte, abbandonate, uguale a uno spettro caldo di carne, le palpebre gonfie e quasi ferme. La Pitti ora, intrisa di umiltà, dopo essere stata tanto feroce contro se stessa, è uguale a un panno bagnato che chiede sole, implora calore. L'altro giorno mi ha detto:
mi succede all'improvviso. Ho paura. Chiudo gli occhi. Vedo le cappe bianche. Ora dico tutto. La prego, mi ascolti, dottore. Ho paura di lei, che potrebbe farmi l'elettroshock. La prego, non mi faccia l'elettroshock.
La bava, la lussuria estiva, le donne che si toccano, si abbracciano, la saliva, gli occhi languidi e lucidi. E questa l'estate nel manicomio. In manicomio, nei reparti femminili, senza alcun pudore, si scarica tutta la sensualità. E loro, come bandiere vittoriose, sventano nel prato nude. E così le loro parole, i loro inviti, gli atti, sono di una tale verità che rapisce osservandola. E subito dopo la vogliamo dimenticare. Sono qui rinchiuse, orbate dei loro uomini, impedite nella loro massima legge, e almeno la manifestano con le parole che si fanno aperte. E non potendo che con succedanei praticare il sesso, in questi gesti e in questi succedanei si consumano. Alle donne agitate è il luogo dove più di ogni altro ha spesso furore il tribadismo lesbismo. E subito dopo le semitranquille, ma questo fiore dalla radice robusta è sparso per tutto il manicomio. Ma qualcuna tra la cupa marea si distingue per una bellezza e per l'invincibile anarchia, un erotismo straripante di felicità, e la Marchi, una diavolessa bruna per il sole, giovane, agile come un atleta, un tricciolo che le contorna i fianchi e la fa apparire una bizzarra ballerina. Essa diabolica indovina e getta i fiori nell'aria della massima impudicizia. E la si osserva, talmente veritiera, con sanità produce una speciale festa. La sua pazzia è una esaltazione del gusto della vita, è un'aperta voce degli istinti gioiosi, di un frutto che si apre come sorge il sole, senza alcun'altra considerazione, priva di freni, priva di incertezze. Ci sono le criminali che amano il male. La Marchi si ciba del piacere sessuale, ed è così generosa e dotata che, in mancanza di uomini, è allegra delle sue stesse mani, di quelle delle altre donne. E ogni giorno, come per la celebrazione della presa della Bastiglia, si agita in prima fila. Ma io ho notato soprattutto questo. Il fatto più straordinario è che in genere tra loro non si scelgono minimamente per la bellezza. E quindi le orbe, le sciancate sono ricercate. Il deforme è bramato, tanto che viene il sospetto che le matte siano guidate dall'odorato più che dalla vista, e ciò che più sa di bestia sia perseguito. Oppure le sessuali, per soddisfarsi al più presto, si avvicinano a quelle più facili, a quelle prive di ostacoli, perché sono senza senno e senza morale. il soddisfacimento, essendo soltanto lo scopo. Far gemere quelle mucose sensibili. Quanti gemiti, quante urla e quante implorazioni ho udito durante le lunghe notti prima di quella data che segnò il cambiamento di tutta la storia della malattia mentale. Ancora ne ho tormentata la mia memoria e quanti episodi in questa ultima notte, candidi, feroci, disperati, a volte mi risorgono. E passando anche oggi per certi reparti, mi è sembrato che le pareti trasudino ancora quelle manifestazioni della follia così violenta. Nel 52, con Delay, Denniker e Harl, scoppiò la bomba. Fu trovato il Largactil, il primo tra gli psicofarmaci, e nei manicomi lentamente, inelettabilmente penetrò il terremoto e crollarono i muri di cinta, le inferriate si piegarono, ogni legaccio si ammollò. Era iniziata la liberalizzazione e per le stanze dei manicomi di ogni paese del mondo si insinuò il tepore della fiducia, si estese il verde della speranza, ventilò la permissione, perché gli psicofarmaci avevano questo potere, il potere di avvinghiare i sintomi delle malattie mentali, di soffocarne i deliri, di offuscarne le allucinazioni. Per mezzo loro le violenze, le paurose ire sembravano brancolare in una nebbia, perdere le direzioni, infine adagiarsi in un continuo torpore. Ma era proprio vero? Era vero? La sintomatologia mentale, la follia, era vero che era stata minata? Era vero che era stata trasformata in una caligine, in un fumo? La scoperta fu una grande scoperta, il 52 una storica data, ma col susseguirsi degli anni, osservando e considerando, nacque in me una domanda che anche oggi si ripete e si fa ogni giorno sempre più assillante. I matti guarivano? I matti erano veramente guariti? Oppure la follia soltanto si camuffava? Si metteva il braccio davanti al muso come fanno i ladri criminali arrestati con le manette quando i fotografi puntano su di loro gli obiettivi? La pazzia era veramente soltanto imprigionata dai nuovi ferri, imbavagliata, a volte strozzata dalla chimica? E invece nel suo segreto ugualmente ruggiva? Questa è la questione che più a volte mi si è presentata e che mi ha tormentato. E certamente in questi miei scritti, in queste mie pagine, dovrò presentarlo, il carrellino delle cure, che spesso mi è apparso come il carrellino delle torture. Questo carrellino, che è ricolmo di gocce, di pasticche, di fiale, che è zeppo di psicofarmaci, che domina incontrastato in ogni luogo dove alberga la follia, beh, io dovrò pure mettermi di fronte a lui, a tu per tu. Ogni volta che io esco di camera, mi incammino per il viale, io gli scorgo i miei malati, di sorpasso li incrocio i miei matti, che oggi, con le gocce e le pasticche, sono frenati, sono velati, sono stretti nei legacci, sono addomesticati. Sì, certo, sono liberi di girare per l'ospedale. E la loro più fervente passeggiata, quella fondamentale per loro, è lo spaccio, il bar degli ammalati. È un grande stanzone che la mattina alle 8 si popola di questi ex furiosi, tutta gente sopita, e qui spendono i loro soldi. Molti hanno una pensione, al manicomio sono spesati di tutto, alloggio, vitto, riscaldamento e vestiti. Anch'io la mattina entro lo spaccio per il caffè, me li rivedo tutti davanti, tutti invecchiati insieme a me in questi 30-40 anni. Alcuni mi salutano, certuni con festa come un vecchio compagnone, altri con lampi d'intese, come a ricordare i tempi in cui c'erano antiche ladrerie, oscuri complotti. Quasi tutti lenti, nelle nebbie a causa di quelle gocce e di quelle pasticche. Oggi i malati appaiono brancolanti, occupati nelle più meschine faccende, ubbidire e alimentare i bisogni, primo tra tutti soddisfare la gola che è diventata la loro imperatrice. Chi riconoscerebbe in questa Campania appoggiata al banco che strascica il mio nome nella infuriata strega di un tempo, che nido di ogni malizia, albergatrice di tutte le perversità? Chi immaginerebbe nella cora che le sta a fianco la faunessa che quell'estate creò tanto putiferio e che adesso dalla bocca semiaperta cola saliva? Ma io lo so che dentro di loro ancora covano la follia, che sopra la loro testa dondano una spada e scenderebbe alle loro mani se loro si interrompessero gocce e pasticche. Sarebbe da loro afferrata, impugnata, usata contro se stessi o contro gli altri. Io lo so quello che suda nei loro tessuti. Chi c'è rannicchiato nelle tane dei loro cervelli? Questi ricoverati sono stati messi in disuso con gocce e pasticche. Certo, non destano più pericolo, o sono ombre, non sono più uomini. E qualora d'improvviso anche si destassero e sfoderassero gli artigli, giuridicamente sono degli articoli 4, si dice oggi. Cioè, gente libera e responsabile. E per i medici e gli infermieri non c'è nessuna responsabilità. Mi ricordo ancora, prima degli psicofarmaci, il malato poteva esplodere la sua personalità, nuova che fosse o ereditata, poteva gridare di essere re, imperatore, poteva manifestare un odio torvo per i suoi persecutori, confessare di essere colpevole di orrendi misfatti, cantare tutta una notte, per ore e ore inveire contro tutti e ballare oppure nel letto rigido come una stanga. Eccolo oggi, il malato, che brancola intontito con la saliva che gli cola dalle labbra, le braccia ciondoloni, liberi con gli occhi che vedono ma non guardano, evviva! Ed eccolo in ogni reparto il carrello delle cure. A due ripiani, tutte e due zeppi di bicchierini da caffè, uno infilato dentro l'altro, nel primo le gocce, nell'altro, poiché tra i due rimane uno spazio, le pasticche. E tutti i bicchierini sono numerati, ogni numero corrisponde al nome di un malato. Il carrello delle cure 3-4 volte il giorno fa il giro del reparto. Ma quali lesioni procurano sugli organi del corpo umano questi psicofarmaci? Dove, come agiscono? Come riescono di un folle, di un vero folle, non parlo dei nevrotici, come riescono a tramutare un folle in un brancolante? E se è giusto usare gli psicofarmaci, che si usino? Se messi sulla bilancia e pesato il pro e il contro, la risposta sì, allora nella giusta misura si somministrino. Lo so, i miei colleghi mi guardano con disprezzo. Mi dicono: Mario, dovresti piegarti, non capisci le circostanze. Ma perché ti fai tutte queste domande? Non affrontarli questi problemi, rimandali. Beh, anch'io dovrei fare come fanno i miei colleghi, di fronte a una sintomatologia che si infiamma, aumentare le dosi di psicofarmaco. Userei con larghezza quel farmaco che abbranca i muscoli, quell'altro che ottunde il pensiero, quell'altro tanto decantato dai rappresentanti della benemerita casa farmaceutica che spenge le allucinazioni. E allora dalla bocca semiaperta con la saliva, con tutto il volto inebitito, avrei risolto il mio problema. Ma perché non ci riesco? Io mi ricordo ancora quando qui, a Maggiano, prima degli psicofarmaci, era tutto vivo. Sì, era dolore, era fantasia, era oestro, era pericolosità, era straripante allegria, era espressione soave con i matti che esprimevano ogni luce che percorre l'infinita terra. E forse meglio adesso, che ogni volta che li incontro delle semiombre brancolanti, delle bocche che gocciolano saliva. Ma non è forse vera profonda gioia dell'uomo, non è quella di esprimere se stesso
non è forse quella di urlare la propria persona, il proprio io, anche se è cambiato, anche se è divenuto, come noi diciamo, matto? L'immagine ossessiva che dentro di me è del carrello delle cure. Ma che cos'è l'immagine della provvidenza o della moderna ipocrita tortura? Il carrello delle cure è emblema di benedetta provvidenza o invece di ipocrita tortura? Il carrello delle cure rende tutti tranquilli, tutti beati, i medici, gli infermieri. E io mi domando, ma renderà tranquilli e beati anche i malati di mente? O non piuttosto, non dovrà mai accadere che per inerzia, per comodità, per interesse, sotto il peso degli psicofarmaci, la personalità del malato da creatura umana si tramuti in un'ombra? Mi ricordo che noi qui a Lucca, nel primo periodo in cui furono introdotti gli psicofarmaci, in verità con entusiasmo, fummo tra i primi a tirare giù i muri di cinta, a strappare le inferriate, ad aprire, a dare luce. Ecco, sì, credo di poter aggiungere che noi a Lucca lo facemmo non perché si parlasse di noi, non perché arrivassero i giornalisti o le macchine televisive, non ci importava. Noi lo facemmo soltanto perché ci sembrava profondamente umano e giusto. Era il nostro semplice dovere. E per la logica delle circostanze, cioè l'ottundamento della violenza nella follia, il nostro semplice dovere, non lo sbandierammo mai. Fu il nostro periodo più bello. I malati, che erano nelle giuste condizioni, venivano dimessi. Si usava con i familiari e i cittadini la possibile persuasione perché li potessero accogliere. Tentavamo di persuadere che certi malati non sono pericolosi, che hanno invece bisogno di comprensione. E si assisteva a una cosa incredibile, che l'ex ricoverato, il dimesso, non aveva più paura del manicomio. E vi ritornava perché vedeva in quel luogo come un suo rifugio. Era sempre accolto con amicizia, veniva a prendere medicine, riferiva del suo stato, domandava consigli, numerose volte udito da questi ex ricoverati esclamare: «Sa, dottore Tobino, quasi quasi me ne sto qui 3 o 4 giorni, mi rimetto un pochino e poi riesco». Tutto si svolgeva con grande coraggio, con misura. Cercavamo di andare avanti, di progredire in rapporto a quella che era la realtà e la società che circondava il malato. Questo nostro periodo d'oro è stato assai lungo. Era avvenuto questo. Ogni anno noi organizzavamo qualunque convegni su problemi che sorgevano con l'uso degli psicofarmaci. E su tutti gli interrogativi che me, per primo, avevamo su quest'uso. Allora decidemmo, con la scusa che i malati cantano anche loro con facilità le canzoni, una cultura di tutti, di promuovere qui al manicomio, lo chiamammo il Festival della Canzone. Ogni anno da tutti i manicomi d'Italia, se non da tutti o quasi, arrivavano i malati, accompagnati da medici, da infermieri, a gareggiare con le canzoni che per lo più raccontano delle loro esperienze manicomiali. Si trattengono qui a Maggiano alcuni giorni, sono ospitati. E naturalmente si realizza uno scambio di idee, di esperienze tra medici, infermieri, ma soprattutto gli stessi malati tra loro cominciano a parlare, si cominciano a conoscere, e anzi, credo che non sia mai successo un tale incontro, che malati dalle più diverse regioni d'Italia giungessero a stringersi la mano, ad abbracciarsi. Io credo che la follia esista. Alcuni dei miei oppositori sono convinti che, chiuso il manicomio, svalisca la cupa malinconia, l'architettura della paranoia, le catene delle ossessioni. Io credo questo, che gli affetti, i sentimenti sono negli uomini la prima inestinguibile forza. Non è la mente l'origine dell'uomo, sono le passioni che originano tutto, anche il pensiero e il sentimento, il seme dell'uomo, sono l'amore e la passione. In questa mia ultima notte, in cui si accatastano sul mio scrittoio gli avvisi dei diversi malati dimessi dai manicomi, spinti fuori nel mondo, nella società per guarire, per inserirsi, che sono già in galera, in prigione, arrestati per atti che hanno commesso, Nessuno più li proteggeva, li consigliava, gli impediva, nessuno li manteneva con amorevolezza e fermezza. Ora precipitano. Chi muore, chi entra nel manicomio criminale. E mi arrivano di continuo voci e notizie. E presto sarà costretto a contare, fare la somma di quanti malati di psicosi depressiva, di malinconia endogena sono stati dimessi, curati nel loro caso, e quanti già se ne sono suicidati. Liberamente si sono gettati sotto un treno, avvelenati, sgozzati giù dalla finestra per la tromba delle scale. Luca. Luca, di fronte a tutti questi morti, ho scritto ieri notte, il tuo incanto non mi basta più.
Lo spettacolo Il manicomio è pieno di fiori, ma nessuno riesce a vederli. Testi Mario Tobino, da Le libere donne di Magliano, Gli ultimi giorni di Magliano, ed Alda Merini, da Terra Santa. Regia Mario Palmieri, con Irene Odoardi, Mario Palmieri, Chiara Vetrone, Giulia Tuzzi, musiche Luigi Einaudi. Lo spettacolo Come bestie che cercano bestie, di e con Marco Rapisarda e Massimo Genco.
Un terzo della carne che si mangia a Roma, ogni giorno, entra in città, come dice il termine d'uso, clandestinamente. Per una bestia uccisa e venduta clandestinamente, il guadagno è di circa lire 200.000. Gli stessi mercanti di carne, che si servono di solito al macello, pagando regolarmente quello che va pagato, macellazione, dazio e quant'altro, hanno quasi sempre un'attività illegale. Una cricca di questi mercanti, associati nella macellazione clandestina.
Prologo, in forma di poesia e non di rosa. La solitudine. Bisogna essere molto forti per amare la solitudine. Bisogna avere buone gambe ed una resistenza fuori dal comune.
Non si deve rischiare il raffreddore, influenza o mal di gola. Se tocca camminare per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera, bisogna saperlo fare senza accorgersene.
Da sedersi non c'è. Non c'è proprio nessun conforto, su ciò non c'è dubbio. Oltre a quello d'avere davanti tutto un giorno ed una notte, senza doveri o limiti di qualsiasi genere.
Non c'è cena, o pranzo, o soddisfazione del mondo, che valga una camminata senza fine per le strade povere, dove bisogna essere disgraziati e forti.
Fratelli dei cani.
Pierpaolo Pasolini, 1972.
Coreso?
Scusa?
Coreso, l'orologio ce l'hai, Core?
No, io non lo so.
Ecco la st'infame. Ah, Mario! Mario, l'anima degli mortacci tua! Ah, stronzo! Core, e te credo che cure. Mi deve dare una piotta. Core che sì, Mario. Ma c'è problema. Tu lasso cure. Tanto quando lo ripizzica a Mario, gli faccio un bucio de culo così. Senti un po', ma te chi sei?
Scusa?
Chi sei? Come ti chiami?
Io Romano.
No, Romano so io. E da dove vieni?
Romania.
N'altro. E che cazzo vuoi qua?
Io box.
Tu? Box. E dai, va. E fa sta box. A Romano rumeno, ma vattene a fanculo, va.
Ah.
Paragrafo 1. Roma, bestiame, sangue, merda. Secondo le carte del Siburete da cui abbiamo attinto per il nostro racconto, questa è la prima volta che viene a Roma. Ma non è Roma, è Testaccio, che brucia sotto il sole, con le fogne sotto la terra intasate di sangue e merda. Romano in rumeno, nota bene, chiameremo il primo romano in rumeno e il secondo romano il paino. Arriva a Roma a testa bassa, cieco e testone come figlio d'un toro. Ha sogni limitati, non ha paura di nessuno. Non viene dalla Sicilia, né dal Marocco e neanche dalla Polonia, ma da Sibiu, Romania, pesante e nero.
Quell'altro invece, romano il paino, a Testaccio c'è nato lui. È incosciente, sprezzante, ironico, crudele, allegro, pigro, spietato, carogna, cattivo. Parla come si deve il linguaggio dei dritti. Sa fare il campione al momento giusto, ma sa anche fare il modesto. Sa mettere in mezzo i soggetti, ma sa anche lasciar perdere, abbozzare. Sa fare il balordo e l'umano.
Paragrafo 2. Ancora il sole. Iniziazione. La moda di quest'anno. La pianta ha messo radici. La terra fetente, purificata dal sole come da una medicina, è quella di Testaccio.
Zenobi, un vecchio zoppo che ci è cresciuto insieme a Testaccio. Ruga su ruga, zella su zella, colica su colica, cutica su cutica. È l'organizzatore della macellazione, nonché il proprietario della palestra AS Roma Boxing Club.
Zenobi, dicevamo, sistema come un cane nella cuccia romano-rumeno, dentro uno sgabuzzino della palestra, senza nemmeno una finestrella, e lo fa imboccare al macello come una guardia svizzera.
Lo allena alla sera, come una madre che non fa tanti complimenti. L'iniziazione di romano e rumeno alla nuova vita è rapida. Passano le settimane, i mesi. Egli si trasforma, impara il romanesco, perde presto la calata dell'est.
Impara la grammatica, le reticenze, le finezze, i silenzi, le belle iperboli. Riconosce la bellezza di una maglietta e di un paio di scarpini a punta.
Modello di questa trasformazione è Romano il Paino. Il rumeno, insomma, si ricostruisce sostituendo i vecchi pezzi con quelli dell'altro.
Lo sanno tutti che quando due cominciano col fare a botte, poi diventano amici.
Ma la faccia di Romano il Paino ha qualcosa di ineguagliabile. La totale mancanza di ogni fede.
La mancanza di credito che il mondo ha in lui.
E infatti, di fronte agli impressionanti progressi nel pugilato di Romano il Rumeno, Romano il Paino non è geloso.
Lui gliene frega un cazzo.
He knows well his wicked ways, a course of bitterness. A grudge held from his childhood days, as if life had loved him less. Reading down his list of names, he ticks them one by one. He points the barrel.
Ammazza che fame che show, me mangierebbe in bue. Peccato che appena squartati vanno via come il pane. Ma voi che ve mangiate al paese vostro?
Pasta, carne, come a Roma, uguale.
Sì, a coda vaccinara, i sarti in bocca, la trippa. Ma che cazzo dici?
Goulash.
In goulash io dici a tua sorella, deficienti. Ci tua se sei bianco. Ma non ce vai al mare? Non ce l'avete, eh?
Certo, mar nero.
Che? Perché è nero? Che è zuzzo? Avete sporcato?
Come Ostia, uguale.
Ah. E ce va la gente?
Così.
Ah. E le donne come sono?
Bellissime.
Sono buone, eh?
Meglio delle romane.
Sì, ciao. E così ti piacerebbe te fa la box?
Già t'ho detto.
Ah. E come mai?
Qualcuno ha detto che so bravo.
Sì, ma qua c'è posto. Siamo pieni.
E vorrà dire che se stringiamo.
Ah, Gosu. Io già t'ho detto che c'ho fame. Na mamma mia, va che è meglio.
Paragrafo 3. I vantaggi di un casale a Ciampino. La naturalezza della grana.
Zenobi allarga la sua impresa. Affitta in un posto qualsiasi che potrebbe essere in Tunisia un casale mezzo diroccato.
Lo maschera da osteria e dentro le cantine fanno un piccolo ammazzatore. Anziché ammazzare le vacche dove sono, ora le bestie le portano lì, nel casale, dove non solo le ammazzano, ma le squartano e le preparano per il trasporto in città.
Molta grana in Berta, ma proprio tanta. Romano il rumeno si compra a rate un Harley Davidson. Romano il paino spende e spande, butta tutto quello che ha con gli amici e con le mignotte, come se ricco fosse sempre stato.
Vanno sempre in palestra. Il rumeno ha i suoi primi incontri, che sono tutte vittorie. Il paino, che di vittorie vecchie è pieno come di grana, sta per portarsi a casa il campionato laziale.
Ma si sa che chi è senza carità non ha né fede né speranza.
E chi non ha né fede né speranza non ha vittoria.
Ma le vittorie con la fede passano.
Le vittorie senza fede invece restano e costituiscono l'intera vita. Paragrafo 4. L'ontologia del comportamento di vita. Mignotte, sparate, locali. Una notte, con la luna, mentre il rumeno dorme, il paino entra nella camera e gli ruba 100 sacchi e le chiavi della moto, senza luna. Poi va dritto, oltre la via Ostiense, con la luna, per l'Aventino, senza luna, a Caracalla, con la luna, fino a Porta San Sebastiano, senza luna. Trova Maria Domenica, occhialuta, con la luna. La carica sul sellino e la porta a bere uno stock a San Giovanni, senza luna. Poi vanno a mangiare a Termini, con la luna. Poi a ballare alla Pighetti, che sta per chiudere, senza luna. Sono ubriachi, lei con la cosa al vento, con la luna. Lui col coso agghiacciato, senza luna. E vanno al Luna Park dell'Eur, con la luna. Una bottiglia di veleno vinta al tirassegni poco prima che chiuda, senza luna. E poi via, sulla rombante, agli orti di Cesare, fra catacombe e catapecchie, con la luna. Lusso e portieri che fiutano come cani, zozzeria e miseria, senza luna. Romano si inginocchia sotto la luna e tappezza di fogli da 10.000 ai gradini dell'ingresso, con la luna. Entra nel locale con la mignotta e spende tutto, senza luna. La mattina, con il sole, lo trovano mezzo morto a pancia all'aria su una fratta, senza sole, in un immondezzaro all'acqua santa, con il sole, con il sole.
Paragrafo 5. Nadia e tutto quello che Nadia, ammusata, rappresenta. Quindi è il disordine, che poi è il profondo ordine della vita, a guidare i gesti e le azioni del paino.
Ha una ragazza di nome Nadia, che conosce da tanti anni, la tiene per pigrizia. Con la famiglia di Nadia il paino non ha nulla a che spartire. La madre urla sempre come una sciamannata e dice urlando quello che dice Nadia, stando zitta.
Il padre è stato alle elementari con Zenobi, ed è stato con lui Balilla, e poi alla Dicat. Insomma, una mezza guardia. Romano il rumeno ha per la ragazza dell'amico un'oscura simpatia, che gli si manifesta soltanto perché quando le è accanto, Gigetto sotto si risente.
E mo chi è sto Gigetto?
Ercoso.
Ah. È Nadia che si presenta a lui dopo la notte brava del paino, con lo sguardo del nemico dei trasporti funebri e il muccio al naso. Viene a raccomandarsi di non denunciare l'uomo suo.
E chi ci pensava?
E di perdonarlo.
E che? Roba che si magna. È la prima volta che parla con la ragazza. Anzi, è la prima volta a Roma che parla con una ragazza, che non sia Maria Domenica l'occhialuta o Burganda la sconosciuta.
Il rumeno le assicura che lascerà perdere il paino. Lei lo ringrazia, con gli occhi immalinconiti e lontani.
Lui è lì vicino, con il fratello piccolo lì sotto che gli si è svegliato come un cavallo.
E suo fratello piccolo?
È sempre Ercosu.
Ah.
È fortuna che tiene il sospensorio.
Paino! Paino!
Rumeno, ma non vedi che sto a dormire?
Sì, tu sempre stai a dormire. Dormi, dormi,
Chi dorme licca pisna.
Che lecca?
Pisna.
Ma vaffanculo, va. Portami un caffè.
E se io porto caffè a te, che so chauffeur tuo io?
E mica t'ho detto di tagliarmi i capelli, eh?
Chauffeur, quello che guida macchina di gente ricca, con villa, piscina. Non morti di fame come noi due. E poi qui non c'è sta più lavoro, non ci stanno più sordi, non c'è sta più niente da magnà. Tu non c'hai fame oggi.
Oh, che sei nervoso te oggi. Dammi una mano, va.
E Zenobi? Dove sta Zenobi?
Sì, Zenobi. Zenobi se lo so bevuto.
Bevuto?
Argabbio.
Eh?
In prigione.
E perché?
E perché? Per colpa di qua mignotta di Nadia e quello stronzo del padre.
Perché dici mignotta stronzo?
Perché Nadia gli ha detto al padre del casale di Ciampino e quell'infame se l'è cantata con le guardie, ecco perché. Sta puttana.
Ma perché tu sempre dici puttana a donna tua?
Oh, ma fatteli cazzi tua, no!
A Romania non si dice puttana a donna tua!
E a Roma sì! E poi che è sto certo interesse nei confronti della donna mia? La sei scopata? Ridi, ridi. Ma che cazzo te ridi? La sei scopata?
Io no scopa. Io faccio all'amore.
E quindi la sei fatta?
Tu fatto moto mia. Io fatto donna tua.
ma la moto tu ha fatto una brutta fine.
ma pure donna tua ha fatto brutta fine. quando dai i soldi miei? Oh, so per mia madre a Romania.
Ma perché c'è pure la madre? E come si chiama?
Solaris. E tua madre?
Io so nemmeno se ce l'ho una madre.
La prima notte, Nadia e il rumeno camminano malinconici lungo il Monte dei Cocci. La sera dopo camminano malinconici sul prato dei barattoli, sotto le ombre nere dei colli lontani. La terza sera camminano ancora lungo il Monte dei Cocci, coi suoi orinali e il suo odorino di sangue. La quarta sera a San Basilio, con lontano il supermarket che apre la sua bocca dentata e luminosa, come una conchiglia di madreperla, indiana. La quinta sera sotto le falde del Monte dei Cocci, con quattro cavalli dentro una rovina che aspettano la morte mentre uno zingaro fuma. La sesta sera da una catena di case in bilico su uno sprofondo verso una valle di fango, con tutte le luci accese in fila, rosa, sul mondo turchino. La settima sera dalla stradina che gira intorno al Monte dei Cocci. Ma stavolta, piano piano, il rumeno guida la ragazza verso la palestra dove ancora dorme. Piano piano la fa entrare nello sgabuzzino privo di finestrelle. Qui le dà calci, pugni e morsi, ma non c'è niente da fare. Lui le fa la festa e le rompe tutto.
Hai finito?
E
meno male.
Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fargli di desì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai e un friccico di luna tutto per noi. fai sentì che è quasi primavera. Mannali meglio grilli per fa cri cri. Prestami il ponentino, più malandrino che c'hai. Roma, reggimi il muculo stasera.
E mo basta! Paragrafo 6. Una vita filosofica. Al Paino non gliene importa niente di Nadia. Il suo destino è così segnato che non c'è alternativa. Nadia è superata, come una canzonetta dell'anno prima, che nessuno, mai, in nessun luogo, a nessuna ora, canta veramente più.
Nessuno, mai, in nessun luogo, a nessuna ora. Ci sono cuori che non possono più tornare indietro.
Ma cosa fa un ragazzo?
Non importa chi.
Se la sua ragazza...
Non importa quale.
Va con un altro ragazzo.
Non importa come.
Tutto ciò fa parte della vera vita, che si sa. Si serve della vita non vera, per i suoi pretesti.
Il Paino piano a piano scende la china delle ambizioni, che è l'ascesa verso ambizioni più profonde. Perdendo ogni passione, realizza la vita senza passioni. Una vita... filosofica.
Romano e rumeno, adesso che Nadia è libera, si sente autorizzato a coltivarla, finché una sera entrano insieme nell'ultima casa di San Basilio, con i belati delle pecorelle che dal tanfo della valle guardano lacrimose verso le luci di Madreperla.
E lì Romano fa lunghi discorsi con il padre e la madre di Nadia, che fanno lunghi discorsi anche loro. Così nasce tutta un'attaccatezza. Così il rumeno torna all'ovile.
Un ovile, però, ha il valore pratico di lire 1 milione in contanti, più lire 8.000 mensili, e si presenta sotto forma di un appartamento a Ponte Mammolo, in una palazzina appena passata di calce, ancora senza intonaco e senza tetto, individuata dal padre di Nadia, che già ne parla con il rispetto degli affari combinati.
Per rendere effettivo, insomma, il ritorno all'ovile, occorre procurarsi subito, se non altro, la somma in contanti. La strada c'è.
Il compare pure.
Sei venuto a fa'? Che cazzo sei venuto a fa'? Sei venuto a fa'?
C'è un affare per te.
E famolo st'affare. Dai.
Paragrafo 7. La purezza. Dunque, pare che i due compari abbiano accroccato da soli, liberi e indipendenti, una stragetta di vecchie vacche sabine.
Per farlo avevano dovuto noleggiare un camioncino, pronto, in fila con gli altri, sotto la piramide Cestia, dipinto di verde come un cessetto di bagni di Ostia.
Dentro ci stavano, come due perle dentro una stessa ostrica, un certo Cirolo Coco, detto droga, e un certo Pippo Recchiabella, detto spago.
Ecco come sono le fatalità. Se ne tornavano i quattro compari dalla Sabina, con il camioncino pieno di vacche con la pelle colore del mattino ancora lontano, quando...
Puff!
Una gomma davanti del camioncino si sgonfiò.
E il camioncino andò a sbattere il grugno contro un cartello dove c'era scritto...
Borgo Ciofega.
Oppure...
Borgo della fama arretrata.
O anche...
Qualcosa così.
E lì si sbragò.
Droga e spago, con tutta quella madama che girava, dissero:
andatevene,
smammate,
lasciateci qua soli,
portatevi via ste vacche,
che qua se no so cazzi.
Per la grotta dello zoppo da lì c'erano 5 o 6 chilometri.
Il rumeno e il paino presero e, abbassonate sulle chiappe, spinsero via per stradelli le loro vacche.
Ma si sa che le vacche sono deboli di butella. C'hanno, si sa, la cagarella eterna. E chi poteva tenerle? Infatti ste chiavicone, mo l'una, mo l'altra, aprivano ogni momento quel coso che avevano sotto la coda e...
puff, puff.
Li mortacci loro lasciavano sul prato il ricordo di quel loro passaggio.
Madama si fermò, che se ne sentiva proprio il bisogno, una mezz'oretta dopo, accanto al camioncino acciaccato sulla Prenestina. Nel 1100 c'era un brigadiere, nato e cresciuto, si vede, tra zappe, vanghe e gallinari. E fu forse nostalgia che smicciò subito il primo segno della prima vacca. Restò un po' col naso su quel segno, ci pensò su un pochetto e dedusse che ce ne doveva essere un altro più avanti.
Camminò così, gobbo, sul prato, e infatti dopo un po' la puntò. E calla. Basta. Seguito dal brigadiere e dalla sua compagna picciola, di ricordo in ricordo, sparì nella notte.
Epilogo. In forma di canzone, ma non cantata.
Questa è la canzone degli addii. E voi, che siete borghesi, avete sempre qualcosa a cui dire addio.
Allora addio all'amore perduto. Addio ai sogni sognati per anni. Addio alle belle bandiere, addio all'infanzia svanita, addio al tepore di un luogo a cui fare ritorno. Questa è la canzone degli addii, e addio sui vostri vocabolari borghesi vuol dire mai più.
E allora addio, addio alle corse in cortile, e addio all'odore di sugo nelle sere d'estate, addio alle mani nei capelli, addio agli occhi benevoli che troppe volte vi hanno visto dire addio, addio al mare e addio alla pioggia sottile. Perché questa è la canzone degli addii. E addio nelle vostre teste bigotte rimanda a un paradiso che sognate e sperate.
Allora addio ai vostri cani e ai vostri gatti. Addio ai piatti buoni della domenica. E addio anche alle fotografie del matrimonio. Addio alla pace del cuore che confondete con la noia. E addio a questo paese che avete trasformato in un pantano. Perché questa è la canzone degli addii.
Ma noi... che non siamo niente.
Noi che non abbiamo niente.
Noi addio non lo sappiamo e non lo possiamo dire.
E la mattina ci svegliamo come uccelli, storditamente e felicemente lontani dalla preoccupazione dei cacciatori o di altri pericoli.
E cominciamo di buona lena a volare e cantare.
Lo spettacolo Come bestie che cercano bestie, di e con Marco Rapisarda e Massimo Genco. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con l'autore, regista, attore Daniele Timpano per presentare lo spettacolo 89. A Roma, Angelo Mai, dal 25 al 27 gennaio 2024. Ben trovato.
Ben trovato anche a te, anche a voi. Salve, sono io effettivamente.
Presentiamo questo lavoro.
89 è uno spettacolo importante della nostra compagnia, quella mia e di Elvira Frosini, Frosini Timpano. È anche lo spettacolo finora più fortunato di critica e di premi, perché ha vinto un doppio premio UPU nel 22 come miglior novità italiana per la drammaturgia e come miglior attore a Marco Cavalcoli, che è in scena con me ed Elvira Frosini. E poi aveva già vinto la menzione Franco Quadri nell'ambito del premio Riccione 2019 per la scrittura. Lo spettacolo parla della rivoluzione, va a partire dal mito della rivoluzione francese, che è un po' il mito della nascita, un po' della modernità, il mito della nascita della democrazia. La parola rivoluzione la prendiamo anche alla larga. Quindi fondamentalmente è uno spettacolo sul mito della rivoluzione, sui limiti della democrazia, sul bisogno di rivoluzione da una parte, cioè ancora lo abbiamo noi generazionalmente, personalmente, c'è un orizzonte potenzialmente rivoluzionario dietro l'angolo, oppure c'è l'infinito immortale del libro verismo e trionfante. Cioè, cosa abbiamo dietro l'angolo? È uno scenario che parte da questi interrogativi e fa in vari modi. Il testo è scritto da noi e affronta un po' tutte queste questioni apparentemente fumose, vaghe, ma in realtà molto radicate dentro di noi.
Ci sono anche suggestioni di altri autori.
Ecco, perfetto, grazie Federico Raponi per avermelo chiesto, perché è uno spettacolo che affrontando una macro questione che è appunto la rivoluzione, quando poi ne parli tende a portarti a parlare di massimi sistemi, appunto, no? E alla fine c'è delle questioni di cui parla lo spettacolo e non magari nel dettaglio dello spettacolo stesso. Comunque, lo spettacolo è una drammaturgia nostra, mia e di Elvira Frosini, che ingloba però anche diversi materiali letterari, teatrali, musicali e d'altro tipo preesistenti. In qualche modo il punto di vista di cui parliamo della rivoluzione francese è il punto di vista del presente, cioè di noi che ne parliamo adesso, di noi tre attori in scena che parliamo con gli spettatori in platea adesso, e quindi le questioni che ci attraversano sono quelle che sentiamo vivere adesso, appunto i diritti, la democrazia, un senso di insoddisfazione politica per questo presente inclusivo da una parte, liberista, capitalista, trionfante dall'altra. Quindi questo è sicuramente lo sguardo da cui muoviamo per guardare il mito della rivoluzione francese e della rivoluzione in generale, e lo facciamo sia attraverso una serie di testi, materiali e di cose che facciamo in scena che hanno a che fare col presente, e sia attraversando una serie di materiali appunto che sono sia storici, quattro cose che diciamo insomma sulla rivoluzione francese, ma anche tutti materiali letterari di autori e autrici che si sono posti le stesse questioni che ci siamo posti noi in questi 235 anni che ci separano dalla rivoluzione francese del 1789. Quindi nel testo ci sono riecheggiamenti o frammenti del settecentesco Vittorio Alfieri, dell'ottocentesco Victor Hugo, dei novecenteschi Federico Zardi, un drammaturgo italiano abbastanza poco ricordato, di metà novecento, di Brecht, di Peter Weiss, e quindi cerchiamo di attraversare 235 anni di discorsi e mitologia, mettono al concetto di rivoluzione, ecco.
Cosa resta di quell'esperienza?
Non lo so, questa è una domanda che tutto sommato cerchiamo di lasciare aperta per gli spettatori. Noi, cioè io, Elvira e Marco Cavalcoli che siamo in scena, siamo tutte e tre delle persone nate comunque nell'ultima parte del Novecento. Ecco, siamo venuti alla luce della coscienza e della lucidità intellettuale più o meno a cavallo di un altro 89 che è il 1989. E tutta la nostra vita artistica e intellettuale, insomma, e anche la nostra biografia coincide con la leggenda nera, dico leggenda nera perché è una leggenda sfatabile, della fine della storia, della fine delle ideologie. La nostra vita coincide quasi interamente con questa omega dell'alfa iniziata nel 1789, che è il 1989, quel crollo del muro di Berlino, la fine del socialismo reale, eccetera. E quindi la nostra giovinezza e maturità e tra un po' senescenza è stata tutta vissuta all'ombra del racconto, anche in parte falso secondo noi, di un fallimento.
Lo spettacolo 89 a Roma, all'Angelo Mai, dal 25 al 27 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore, regista, attore Daniele Timpano. A presto!
Grazie. Va bene, vi saluto anche Elvira Frosini comunque.
Con Francesca Romana Miceli Picardi, autrice e regista dello spettacolo Mercoledì alle 3 a Roma, Teatro Spazio 18B, dal 18 al 28 gennaio 2024. Ben trovata.
Ben trovato a te Federico, è sempre un piacere grandissimo sentirti e stare con te.
Un nuovo progetto, ce ne parli?
Il nuovo progetto dedicato alle torture in carcere e alla cella zero, quindi tutto quello che accade all'interno di quella che viene chiamata acquario, ovvero in sette strutture penitenziarie italiane, esiste ma fanno finta che non esiste. Quindi oltre ad essere, come dico in questi giorni, non è una santificazione nei confronti di chi ha commesso un reato, ma una richiesta di diritti alle persone che vivono in carcere, alla dignità umana che comunque non deve essere mai abbandonata, lasciata correre. Oggi leggevo sull'Internazionale l'ultimo caso di suicidio avvenuto in carcere, quindi insomma la situazione sta diventando abbastanza imbarazzante.
Com'è nato tutto?
già da Stefano Cucchi, da Federico Aldrovandi, all'attenzione particolare che ho sempre avuto nei confronti delle persone che commettono degli sbagli, ma non per questo devono finire male le loro vite, le loro esistenze. Poi per caso mi sono imbattuta in una serie di ricerche che stavo facendo, in quella che è l'acquario, e a Poggio Reale, soprattutto tutte le robe che sono accadute a Poggio Reale, che sono spaventose, di questa avvocata che purtroppo ci ha lasciato un paio di anni fa, che si è mobilitata tantissimo nei confronti dei detenuti, e soprattutto poi l'incontro con Antigone, che mi ha dato un quadro chiaro di quello che sono le realtà delle carceri italiane. E quindi poi è nato Mercoledì alle 3.
Che situazione hai trovato in base a questi dati che ti hanno fornito?
Innanzitutto per quello che riguarda la locazione, cioè parliamo di 14-15 persone stivate in 30 metri quadri, dove d'estate si può immaginare come può stare una persona là dentro, di medicine che a volte purtroppo non vengono date, senza parlare poi di tutta la situazione delle donne trans che vivono un ulteriore dramma, perché come leggevo poco tempo fa devono essere tenute in una stanza a parte senza nemmeno l'ora d'aria, dicono per loro sicurezza tra virgolette, quindi abbastanza imbarazzante.
Come hai deciso di strutturare lo spettacolo?
Il teatro, lo spazio 18B, innanzitutto è perfetto per un'immersione all'interno della cella zero, perché è un palcoscenico da terra. Gli spettatori sono molto vicini, mi sono ispirata, tra virgolette ispirata, a quando le persone andavano ad assistere alle esecuzioni capitali. Quindi è un bagno all'interno della cella zero. Ovviamente ci tengo a dire che lo spettacolo è vietato ai minori. È una mise en scène quanto più realistica possibile.
Ti sei basata su storie accadute, le hai miscelate tra loro? Com'è stata la drammaturgia?
No, assolutamente, di pura invenzione. Ho usato un escamotage di questa donna che si chiama Anna, interpretata in maniera molto forte da Laura Alfieri, che soffre di una patologia psichiatrica, quindi con un cocktail di medicine ed alcol fa una strage su strada, finisce in carcere. Da lì si scatena l'inferno. No, è inventata la storia.
Farà un suo percorso in Italia?
Noi stiamo partendo adesso, è una prima assoluta. Intanto ci vediamo queste giornate allo spazio 18B e poi cerchiamo di mandarlo in giro. Ed ha, tra parentesi, una gestazione lunghissima, perché è nato 4 anni fa e ci ha messo 4 anni per venire finalmente alla luce per varie ed eventuali Covid, post-Covid e tante altre problematiche.
Una sola attrice in scena?
No, siamo in 3, siamo io, Laura Alfieri e Semit, e le voglio ringraziare veramente di cuore perché è stato un viaggio abbastanza buio e duro, però come dico dall'inizio è dedicato a tutto quel senza nome e né giustizia.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Ci trovate su Facebook alla mia pagina, Francesca Romana Micia di Picardi, in rete su tutto quello che riguarda la compagnia che è Ovatta Armata, trovate di tutto e di più su Mercoledì alle 3. E per prenotare, visto che giovedì siamo già sold out e poi lo spazio non è grande, mi raccomando, come da riferimento chiamate lo spazio 18B e prenotate tramite lo spazio 18B a Gardarella, che è un fiore all'occhiello di Roma, tra parentesi.
Lo spettacolo Mercoledì alle 3 a Roma, Teatro Spazio 18B, dal 18 al 28 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e regista Francesca Romana Miceli Picardi. A presto!
Grazie a te, Fede, un bacio.
Con Corrado Melluso di Timeo Edizioni per presentare il libro Aporofobia di Adela Cortina a Roma, Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, mercoledì 24 gennaio 2024. Ben trovato.
Ciao, piacere di esserci.
Cos'è questo lavoro?
Allora, è un saggio spagnolo uscito qualche anno fa, scritto da Adela Cortina, che è un importante linguista della Real Accademia Spagnola. Il sottotitolo è Il disprezzo per i poveri, perché con questo saggio Adela Cortina ha imposto questo neologismo nel vocabolario spagnolo, ed è una parola che esiste già in italiano, un composto di apros e pobos, che indica la paura, il disprezzo verso i poveri, la povertà. Ed è un sentimento che da un lato non fa parte della nostra considerazione sociologica, è un fattore che abbiamo sempre diminuito nella sua percezione pubblica, confondendolo spesso con il razzismo. Però sono due cose che vanno spesso di pari passo e che si completano a vicenda.
Come è articolato il libro?
La cosa interessante è come Adela Cortina riesca a raccontare la porofobia sia nel micro che nel macro. Ovvero è un sentimento che determina in parte le politiche nazionali, penso a tutte le politiche sull'immigrazione, il rafforzamento delle frontiere, i respingimenti in mare, mentre nel frattempo turistifichiamo le nostre città, basiamo le nostre intere economie sull'accoglienza dei turisti più ricchi, dimostrando in questo modo un approccio nei confronti della diversità, dell'estranità, dello straniero, molto diverso a seconda del senso di quello che hanno da offrire economicamente alle persone che arrivano. E in questo senso dovremmo analizzare in ambito più grande e in ambito più piccolo. In ambito più piccolo la porofobia è qualcosa che è anche un riflesso incondizionato. Quella paura che si prova nel passare di notte accanto a una persona che dorme per strada è un riflesso che provano le persone, che poi diventa l'architettura ostile, diventa il voto per le destre identitariste. E dall'altro lato la porofobia determina anche il dibattito pubblico su certi temi. Penso l'impossibilità di dimostrarsi e di dirsi in questi giorni solidari al popolo palestinese, mentre invece c'è una contemporanea normalizzazione del discorso pubblico delle posizioni israeliane, semplicemente sulla base di una questione di opportunità nella politica estera e nelle politiche commerciali. Ed è piuttosto disarmante vedere come la porofobia serpeggi su più piani nell'intera società.
Quali sono gli elementi, secondo te, migliori dell'analisi di Cortina?
Secondo me, una parte dei libri importanti degli ultimi anni sono riusciti a inserire un tema, una parola, una modalità di pensiero nel dibattito pubblico, e questo già basta. Io, pubblicando molta filosofia, ho l'ambizione di fare libri che siano strumenti per ulteriori pensieri. Non si può pensare di pubblicare un libro definitivo con la teoria su tutto quanto, ma invece l'inserimento nella considerazione sociologica collettiva, nel lessico politico, nella nostra concezione delle cose del mondo, del concetto di porofobia, è già una cosa enorme che secondo me fa Cortina in questo libro, riuscendo a farci vedere come siano collegate in maniera strettissima le architetture ostili che oramai compongono le nostre città, tentando di allontanare i poveri più possibili, ghettizzandoli di fatto, il distruggimento delle politiche del welfare, e dall'altro lato anche la gestione delle relazioni che ne sono sui posti di lavoro, quando un collega viene messo da parte perché sembra non avere niente da offrire a quelli maggiori. La porofobia si muove su più piani ed è un sentimento infame che dobbiamo riuscire a riconoscere e ad affrontare, innanzitutto riuscendo a dargli un nome, e Adela Cortina lo fa in maniera, penso, molto limpida, molto chiara in questo saggio.
Ci dai tutti i riferimenti web?
Il nostro sito è www.timeo.store. Abbiamo anche un piccolo social network autocostruito che si trova all'indirizzo www.timezero.zone. Mi fa piacere di fare che questa edizione di Apolofobia ha la prefazione di Cristian Raimo, che lo presenterà con me mercoledì al Porte, e la copertina disegnata da Tony Bruno, la traduzione di Paola Bonica.
Il libro Aporofobia, il disprezzo per i poveri di Adela Cortina, una presentazione a Roma al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, mercoledì 24 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Corrado Melluso di Timeo Edizioni. A presto!
Grazie a te, a presto!
Siamo all'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
saluto in qualche modo rimandando a tra poco il teatro che c'è durante la settimana, perché nel frattempo si parla tanto di teatro in tutta Italia per quello che succede a Roma, laddove insomma è andato in scena un po' un dramma assurdo, ovvero sia quello che ha visto l'elezione del direttore del Teatro di Roma in un clima di lotta politica, anzi partitica, meglio ancora di ingerenza partitica all'interno delle nomine direttive, che ha visto spuntarla sabato mattina Luca Repusco come direttore del Teatro di Roma, ma in un contesto appunto di... Si è parlato di un blitz a tutti gli effetti, insomma quello delle destre che hanno votato Repusco, con l'assenza dei rappresentanti del Comune di Roma e del rappresentante del Comune di Roma e del presidente del Consiglio di amministrazione, che nel frattempo erano nella sala di fuori, ha detto una conferenza stampa in cui denunciavano la distanza dalla scelta che stava per essere effettuata. A tutti gli effetti, ad oggi la direzione ha detto appunto quello del teatro di Luca Repusco, ma sia il sindaco sia il presidente del consiglio di amministrazione che anche le parti politiche stanno cercando di impugnare questa elezione, quindi è veramente una situazione mai vista prima. Ciò che mi preme segnalare, insomma, con me, con tutti i colleghi di Teatro e Critica, ma in genere con tutti i rappresentanti un po' del teatro romano nazionale, non è tanto che la nomina abbia dei brogli elettorali, diciamola così, ma insomma non è proprio questo il punto del discorso. Il punto è che nel 2024 un teatro nazionale come il Teatro di Roma, che ha bisogno di un'apertura nazionale e ha bisogno di stare in legame con le istanze del mondo contemporaneo, sia in termini di tematiche sia in termini di produzioni artistiche, non può far riferimento a un tipo di direzione che, come si è segnalata diciamo per le altre nomine dirigenziali avute in passato, comunque si è distinta per un conservatorismo abbastanza basico, diciamo, ecco, insomma. Per chiunque voglia approfondire di più e cercare poi sui social network la lettera pubblicata inizialmente su Repubblica e poi insomma apparsa un po' ovunque sui social network, invito poi a mandare adesione a letterapubblicatdr@gmail.com. questo ci tentiamo di dare come indicazione, insomma, di approfondire poi semmai firma la lettera di adesione. Detto questo, andiamo a vedere anche poi il teatro che a Roma si fa nonostante tutto. Partiamo dal nostro Tor Bella Monaca, dove questa settimana andremo a vedere un paio di lavori. Il primo si chiama Fantasmi, scritto da Paolo Maria Congi e diretto da Flavia Pinti. Siamo nel 1943 in Italia, siamo in inverno, fuori cade la pioggia, cadono i morti e cadono pure le bombe. Siamo in un contesto in cui Lucia e Carlo sono due gemelli che vivono solo in una grande casa borghese isolata dal paese e da tutto il mondo praticamente, ma ecco, la guerra entra prepotentemente nella loro vita e si tratta della Repubblica Sociale, quella di Salò. Quindi una storia all'interno della storia più grande, quella piccola e tutto sommato vigliacchetta, lo possiamo dire, della Repubblica di Salò, dal 25 al 27 gennaio con Fantasmi al Teatro Tor Bella Monaca. Mentre sempre nel fine settimana, ma da venerdì a domenica, David Norisco scrive e alla direzione c'è Filippo D'Alessio per questa Elisabetta prima, Le donne e il potere. Maddalena Emanuela Rizzi veste il ruolo della regina d'Inghilterra, il tema è sempre quello del potere, che vive di un immaginario al maschile anche quando c'è una donna al comando, e chissà che punto effettivamente forse qui invece il contemporaneo non si intraveda tra le varie cose. Dal 23 al 28 di gennaio a Teatro Cometa 8 va in scena, in occasione della giornata della memoria, insomma vedremo un sacco in questa settimana di spettacoli un po' vanno in questa direzione, L'amico ritrovato e l'adattamento dal libro di Fred Ullman con la regia di Alessandro Sena, appunto una storia d'amicizia legata alle tre lamentine, insomma la storia dei campi di concentramento.
Segnalo anche Teatro Vittoria, dove dal 23, cioè da stasera fino al 28 gennaio, va in scena Love Kamikaze di Mario Moretti, con la regia di Claudio Boccaccini, in scena Giulia Piume e Kabir Tavani. Racconta una storia d'amore che ha con questi Naomi, ebrea, e Abdel, palestinese. Questi due giovani vivono a Tel Aviv e si amano malgrado i pregiudizi e l'odio che spacca il loro popolo, i loro due popoli, insomma, e che ha innescato un conflitto senza fine, di cui ancora oggi vediamo, diciamo, l'effetto forse più barbaro e più grave. Quindi è effettivamente un tema, ahimè, molto contemporaneo. Lo spettacolo è in omaggio a David Sassoli, ricordiamo, presidente del Parlamento europeo, scomparso negli ultimi anni prematuramente. E procediamo nel segnalare, a proposito anche, insomma, dei discorsi attorno alla giornata della memoria, uno spettacolo che non si segnala in questo modo, però insomma, conoscendone la storia effettivamente potrei intuirlo, dal 25 gennaio fino al 4 di febbraio al Teatro Belli, Anna Gualdo presenta il testo, uno spettacolo tratto dall'opera di Hannah Arendt, ovvero sia La banalità del male. Hannah Arendt, filosofa, che pubblicò questi testi pensando al rapporto tra etica e politica, dando luce, diciamo, alle riflessioni sul processo Eichmann a Gerusalemme, ovvero sia i processi con cui lo Stato di Israele appunto indagava e processava i crimini nazisti. Quindi dal 25 gennaio al 4 febbraio La banalità del male, appunto, al Teatro Belli. Procediamo oltre, perché al Teatro Lo Spazio, 25-28 gennaio, regia di Francesco Romano, per questo Croce sul cuore, è una storia per un atto unico in tre momenti, e racconta della scelta fatta da un uomo e da una donna. L'uno sceglie di seguire i passi dell'altra, vicini e distanti allo stesso tempo, insomma il loro essere viaggiatori in qualche modo è parallelo, ma anche poi invece conseguente, quindi è un po' tutto quello che riguarda, insomma, le storie, sono un po' entrambe le cose. Dal 25 al 28 di gennaio, Croce sul cuore al Teatro Lo Spazio. Segnalo anche a Fortezza Est, 25-27 gennaio, con Super Santos, che è la storia di uno che ce l'ha fatta, e con Donato Paternoster, tratto da una storia vera, una promessa del calcio di provincia. Un ragazzo degli anni 90 rinuncia alla Serie A e rinuncia al mondo del calcio per rientrare nel mondo scalzo da frate francescano. Questa è una storia molto particolare, appunto una storia vera, che ci fa piacere andare a vedere per chi ama, insomma, storie di sport, ma anche storie di scelte particolari, di rifiuto della società così com'è e volontà, insomma, di dedicarsi al mondo in un modo diverso. Dal 25 al 27 gennaio, appunto, Super Santos alla Fortezza Est. Segnalo anche dal 24 gennaio al 4 febbraio lo show, Stupida Show, di Paolo Minaccioni al Teatro Ambra Iovinelli, così come segnalo velocemente all'Altro Teatro Studio, 26-28 gennaio, Opera Pia, lo spettacolo di con la regia di Gianfranco con la regia di Nicola Pistoia, il testo di Gianfranco Vergoni, appunto, dall'Altro Teatro Studio, 26-28 gennaio. Ma mi preme segnalare alcune cose più precisamente. Allora, al Teatro di Villa Lazzaroni, questo weekend, un doppio appuntamento con un vecchio amico, insomma, anche di Radio Onda Rossa, ovvero sia Ulderico Pesce, la rassegna, appunto, teatrale, prevede per questo weekend, nel sabato 27 gennaio, L'innaffiatore del cervello di Passannante, ovvero sia l'anarchico che attentò alla vita del re Umberto I, e così il cervello, poi ricordo a memoria, insomma, fu ebbe tutta una storia particolare, insomma, come reliquia in qualche modo di una storia tardo-ottocentesca. Giovanni Passannante, appunto, un uomo della Basilicata che cercò di uccidere Umberto I di Savoia, Mentre il 28 gennaio alle 17.30 andremo a vedere Petrolio, uno spettacolo che appunto come da titolo va a evidenziare che come tra i campi di grano della Basilicata, nei boschi, nei paesini arroccati ci sia il giacimento di petrolio più grande d'Europa e in genere poi nessuno lo sa. Quindi questo da segnalare con molto piacere. Poi torniamo al Teatro Biblioteca Corticciolo, dove nel weekend 27-28 gennaio andremo a vedere Laura Nardi in questo spettacolo, Il diario di Irene Bernasconi, e racconta appunto una storia straordinaria, una storia vera, una storia di lotta e di speranza, quella che vede appunto Irene Bernasconi, figlia della famiglia benestante, che nel 1915 fu chiamata dal comitato delle scuole dei contadini per l'agro romano e le paludi pontine a dirigere a Palidoro la casa dei bambini secondo il metodo Montessori. Ecco, questa è una delle prime scuole rurali di cui si abbia testimonianza. E in scena ci saranno 20 marionette e quindi a ripercorrere l'anno che Irene Bernasconi passò con i suoi scolari, insomma un incontro tra culture diverse, tra una giovane donna, il suo impegno civile, la bellezza della cultura contadina, da non perdere al Teatro Biblioteca Corticciolo 27-28 di gennaio, quindi sabato e domenica. E segnalo anche che parte questa fine settimana al Teatro delle Carrozzerie Not va in scena 27-28 gennaio la rassegna Sciccherie, organizzata con 369 gradi e dedicata a tutti i progetti in forma di studio, in forma di anteprima, ma anche spettacoli visti e che poi non hanno avuto grande spazio nelle stagioni, quindi un modo per andare a vedere. Sono due spettacoli a sera, invito ad andare sul sito carrozzerienot.com per leggere insomma la scheda di tutti quanti questi spettacoli, e che insomma non vado a citare completamente per questioni di tempo, però insomma è importante andare a vedere, andare a dare uno sguardo al teatro non di ieri né di oggi, ma forse a quello di domani. Questo è lo slogan, insomma poi ci si crede veramente in quello che si fa. E come ultimo dei progetti della settimana segnalo invece l'arrivo a Roma per l'inizio del Festival Equilibrio, il festival di danza organizzato dall'Auditorium Parco della Musica in collaborazione con il Teatro di Roma, dall'Auditorium, ecco, detto meglio, Fondazione Musica per Roma, a tutti gli effetti, con questo spettacolo appunto della compagnia di danza e di teatro danza belga Pippin Tom, che arriva a Roma appunto al Teatro Argentina dal 23 al 25 gennaio con questo lavoro che in realtà è una coordinata e che non saprei neanche leggere, probabilmente lo leggo come scritto, una posizione geografica che è quella di un tratto di costa dell'Antartide fino a Deception Island, la minuscola isola dove una nave si era nata ed è bloccata tra montagne di ghiaccio. Questa coordinata che appunto è sud 62 gradi 58, ovest 60 gradi 39, è appunto la coordinata di questo luogo, ma è la possibilità per Pippin Tom di catapultarsi in un'altra realtà, insomma cercare di andare a vedere nel paesaggio arido e pericoloso, nel ghiaccio, cosa sopravvive e del rapporto tra uomo e natura e del viaggio che è quello dell'essere umano. Questo appunto dal 23 al 25 gennaio, da questa sera, al Teatro Argentina. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.